saluto a tutte le Cassandre e gli Apolli. Tanto carucci!
It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic, don't you think? It's like rain.
Buonasera, benvenuti a questa decima puntata delle Cassandre. Benvenuti, sono le 22.30 come di consueto, noi siamo...
Sono le 22.33.
Ok, perdonateci, ma non ero io la signorina Rottermeier delle due?
Stasera sono sì.
Va bene, ok. E, dicevamo, decima puntata, come di consueto siamo sempre qui. Io sono Giulia. E tu sei?
Betta.
Brava.
Mi stavo concentrando.
No, c'ha avuto un attimo di confusione sulla propria identità.
No, sulla mia identità, al solito sul computer. Perché il computer fa quello che dice lui e non quello che dico io? Fare quello che dico io?
Perché, vabbè, è un momento di anarchia totale. Comunque, ci è stato detto che la prima canzone che abbiamo scelto, Betta, è una canzone da taglio delle vene.
Esattamente, va bene.
Ma in realtà,
allora, se io
no,
mi voglio
dai.
Tagliare le vene, come la vogliamo mettere?
Comunque, salutiamo.
E poi no. Non era da taglio delle vene, in realtà era ironic, no?
Infatti, poi questa puntata è una puntata tutta molto ironica, simpatico-comica, come l'abbiamo
sì.
definita.
Poi potremmo stare a discutere molto su cosa significa ironia, sarcasmo e bla 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 bla. Però
vogliamo evitarcelo.
Esattamente. Cioè, voleva essere una puntata, per così dire, leggera, giusto?
Esatto, anche perché insomma venivamo da una serie di puntate un pochino più impegnate, quindi abbiamo detto, beh, facciamoci una risata.
Sì.
E una donna che ci fa sicuramente sorridere, ma con sempre una punta di intelligenza, scusate, oggi le parole non mi vengono, è Anna Marchesini, che è appunto la protagonista di questa puntata di oggi. Non ci sarà solo lei, ma ci sarà anche un'intervista,
sì,
esclusivissima.
Mi sono innamorata.
Ecco la fine.
Sì.
L'istrionica che in lei,
sì,
è venuta fuori,
sì,
anche oggi. Abbiamo beccato.
Questo weekend mi sono innamorata 3 volte.
Mamma mia.
Cioè, voglio dire, non è da tutti.
Per favore,
qualcuno anche le fasi prima,
che sia più bravo di me venga a curare Elisabetta.
Sì, accorrete.
Accorrete a cuor uomo.
Sì.
E questo personaggio di cui Elisabetta si è follemente innamorata è tale Dario Candy.
Lui non lo sa, insomma.
Però ecco, adesso lo sai, Dario. Che ha fatto
ci
un collage di
voci.
Esatto.
Non rivediamo niente.
E poi ovviamente ci sono le nostre rubriche. Vi ricordiamo, come al solito, come di consueto, i nostri contatti. Per infastidirci via Facebook basta che ci richiediate l'amicizia su Gemappe e Cassandra, noi saremo ben felici di essere infastidite da voi. E potete anche contattarci tramite MSN al contatto diretta @radiofonica.com.
Anche stasera
senza leggere
ce l'abbiamo fatta, sì. Quindi
Anna Marchesini,
sì, che nasce a Orvieto, tra l'altro,
ecco, quindi diciamo qua vicina
a un tiro di schioppo.
Sì, sì, sì. Nel novembre del 53, quindi è uno scorpioncino.
Oddio. Sì, sicura?
Sì, sicura. 18 novembre è scorpione.
Io non lo so. Chi è?
Sì, sì, dovrei essere qua. Dovrei?
Potresti essere.
Potrei essere quasi sicura. Le parole non mi vengono, come dicevo prima. E, che è una donna, insomma, che ci piace molto perché è molto simile a noi, diciamolo.
È molto simile,
tanto perché
sono tutte simili a noi, secondo me. Non è
estremismo,
è
il riferimento proprio, vero?
Di sì. Comunque, è una ragazza precoce
come noi.
Siamo precoci,
sì, noi siamo intelligentissime, precocissime, no?
No, ma lei era proprio sveglia. Tante quelle bambine sveglie, ma lei era una bambina sveglia, tanto che la seconda elementare decide di non fargliela fare per accelerare i tempi. Si laurea in psicologia a 22 anni?
Sì, lei a 22 anni aveva già fatto tutto. Tant'è che dice, beh, ma avanzato tempo, che cosa non faccio? Cosa faccio? Mi iscrivo a un'accademia a Silvio D'Amico. Cioè, niente, no? Se uno vuole fare un certo tipo di mestiere. E, diciamo, si diploma anche all'interno della Silvio D'Amico e comincia questa sua straordinaria carriera come comica, non solo in televisione.
È un po' eclettica come,
esatto,
donna, no?
Esatto. Lei è una che ha lavorato e nel doppiaggio e appunto in
a
televisione,
teatro,
in cinema, a teatro. Ha lavorato anche come noi, e per questo ci piace, in radio. E quindi a noi piace tantissimo.
Sì, poi lei in realtà dopo la Silvia D'Amico mi sa che entra subito in una compagnia teatrale al Teatro Piccolo.
Sì.
A Milano.
Esatto.
E lì fa un sacco di conoscenze, fra cui i suoi futuri colleghi
e collaboratori, cioè il trio.
Il trio, sì, cioè Solenghi e Lopez.
Esatto.
I cui nomi in questo momento non so perché c'è un buio, però mi sono venuti i cognomi, che non è. No?
Marco?
No.
No.
Secondo me è Massimo Lopez.
Massimo, sì, giusto.
E
la M c'era.
E Tullio Solenghi.
Bravissima.
Che poi recupero. E quindi niente, lei si diploma, va al Teatro Piccolo, conosce questi due compari e poi?
E dopodiché comincia la sua carriera, diciamo, di maggior successo in televisione, appunto cominciando a frequentare questi programmi dove vengono chiamati a fare i loro famosissimi sketch. Di fatto la sua carriera, appunto, una volta sciolto il trio nel 94, va avanti in teatro maggiormente, viene anche chiamata appunto al Festival di Sanremo, quindi la sua carriera è comunque estremamente variopinta.
E si mette anche a scrivere dei libri,
esatto,
tra le altre cose.
E l'ultimo che ha scritto, che ci è rimasto particolarmente impresso, che è il Terrazzino dei Gerani Timidi.
Sì, che a me è piaciuto molto.
Infatti abbiamo deciso di...
E mi è piaciuto molto che c'è questa parte romantica,
sì,
che purtroppo non me la levo. Come adesso venivo, facevo la strada, ho sposato il cavalcavia di Balanzano, tanto stiamo parlando con tutta gente del posto, e c'era la luna lì, bella, facevano... Mi sono sciolta un attimo, poi mi sono ripresa, però c'ho avuto un attimo di glicemia a palla e poi mi sono ripresa. E questo libro più o meno l'effetto è lo stesso, perché racconto attraverso gli occhi di una bambina, che poi questa bambina sarebbe lei, quindi praticamente racconta tutta la sua vita attraverso gli occhi di questa bambina. E la cosa che mi è piaciuta di più nelle ultime pagine è quando lei spiega da bambina che un giorno avrebbe scritto un libro. E lei dice che avrei scritto della solitudine, e se avessi avuto il coraggio dei miei passi nel dolore, nella vita timida, sarei andata a frugare dentro il corpo in ombra e vi avrei ritrovato dentro custoditi segreti, come in quel recinto i miei pensieri, come dentro i gerani muti che tutti avevano visto.
No, oh. E tutto il romanticismo viene fuori così.
Puntata proprio allegra,
sì, mi fai vedere la maglietta di Minnie,
ci manca.
È colpa della maglietta di Minnie.
Anche secondo me.
Diciamo che poi la carriera di Anna subisce un po' un rallentamento a causa di una diagnosi di artrite reumatoide, quindi tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000.
Lei scompare un po' dalla scena.
Però di fatto negli ultimi anni è ritornata, ha avuto anche un ritorno con lo stesso trio in teatro, ha fatto interviste, appunto ha fatto questo libro, quindi...
Sì, è andata da Fazio, insomma...
Nonostante la malattia, diciamo che il suo morale rimane alto.
Sì!
E dicevamo che la playlist di oggi, sempre perché ci hanno detto che era da Taglio delle Vene, no, in realtà la playlist di oggi vuole essere una playlist...
La smentiamo subito questa cosa!
Un po' ironica, un po' simpatica... Allegra, una cosa allegra, e quindi abbiamo deciso di farvi sentire un pezzo favoloso, per cui dobbiamo ringraziare il nostro amico Fabio Aquino, grazie Fabio, che ci ha fatto conoscere questo fantastico cantautore italiano di Macerata, se non vado errata, e vi facciamo ascoltare di Ildero, Stello.
Sì!
Voglio a tutti i costi fare successo, soldi a profusione, macchine e sesso, abiti su misura, avere una postura e mille ragazzine che mi dicono sei da paura.
Paura!
Sei figo come la coca nel frigo, forte come di cuore nelle tote, yeppa come il lupo della stella. Radio, web, tv, per me fa lo stesso. I talk show saranno miei, idolo di donne gay e di VIP con cui scio sulle piste di Otisei. Mi dicono, sei figo come la coca nel frigo, forte come di cuore nelle tote, yeppa come il lupo della steppa, bello come il fratello. Stello,
stello,
sono uno stello,
figo, troppo forte, troppo
sono
yeah.
Uno stello,
stello,
sono uno stello,
troppo figo, troppo forte, troppo yeah.
Sei figo come la coca nel frigo, forte come di cuore nelle torte, yeppa come il lupo della steppa, bello come il fratello di un modello.
Mi dicono,
sono uno stello,
stello, troppo forte, troppo
sono uno stello,
stello, troppo forte, troppo
sono uno stello,
stello, troppo forte, troppo
sono uno stello,
figo, troppo forte, troppo yeah.
Sei figo come la
fallo. Cioè, questa canzone ha avuto un successo esagerato. Cioè, ci sono persone che si sono proprio sperticate in complimenti.
Grazie. Va visto il video e dobbiamo fare una rettifica.
Sì. Non è, dove ho detto che di che era Macerata, non è di Macerata, ma è di Massa Carrara.
Più o meno. È solo la sua parte. Però vabbè, succede.
Abbiamo detto che ho un po' un problema con le parole, quelle che iniziano per M in particolar modo. Comunque è stupendo. Vi dobbiamo ricordare che verrà intervistato in settimana, martedì o venerdì, non mi ricordo, da conduttore di Vitek Tape, il nostro amico Vitek, che salutiamo, che è il
Ciao.
Nostro fan numero uno, anche se non ci ascolta più.
Ha capito che...
Comunque capito. Direi che dopo questa piccola parentesi, ilare, ho preso l'accento, sì. Su ilare si sì, è un attimo sì, alzato il volume, sì. Però no. Va bene lo stesso. Torniamo alla Marchesini e in particolar modo approfondiamo un po' questo rapporto con il trio.
Sì, ogni tanto mi assento stasera.
Sì, ma non
mi
è
distrago.
Un problema. Io posso anche andare avanti da sola.
Poi tutta... adesso.
Questo è delirio di onnipotenza.
Sì. Stasera ci abbiamo tutte.
Quindi diciamo, questo trio che si forma dopo appunto che la Marchesini era entrata a far parte di questa compagnia a Milano e dopo che aveva cominciato a lavorare anche come doppiatrice, si
conosce Lopez,
questi tre personaggi, e decidono appunto di formare questa associazione a delinquere, la chiamerei.
Sì, direi anch'io.
E vengono chiamati da Radio 2, niente po' di meno, per condurre un programma radiofonico nel 1982
che si chiama
Elsa Poppin,
perché veniva da un musical questo,
esatto,
nome
di Potter. I tre furono appunto scritturati dalla Rai di Genova per questo programma radiofonico che andava in onda il sabato mattina, e all'inizio gli avevano detto beh fate solamente 13 puntate, poi visto
sì, poi 13, che numero è 13 puntate?
Che porta anche un po' male.
Ah, no, in quel
ho capito
senso.
Questa è gente di teatro, le cose che portano male ci tiene particolarmente, ovviamente cose violente,
evidentemente no,
eccetera eccetera. Evidentemente no, diciamo che questo 13 di fatto gli ha portato bene, perché di fatto la Rai poi, visto l'enorme successo ottenuto, ha trasformato queste 13 puntate in 52 puntate.
Anche noi ne faremo 50. Miliardi.
Siamo alla decima, io già sono stanca, com'è possibile
ecco.
Che arriviamo a 52?
Beh, eccoci.
Dici? Più o meno. Diciamo che poi dalla radio passano alla TV.
Sì, esordiscono a tasto matto. 1985, io non c'ero.
Io ero forse in
io
fascia.
Non c'ero.
Ah, perché deve fare sempre la parte di quella giovane bella?
Che sono giovane, no.
Comunque, a chi andava in onda appunto nel 1985, sì. Mi sono un attimo persa. Poi di fatto sono andati a finire
a Domenica In.
Domenica In.
Questa già me la ricordo anch'io.
E questa, ma il fatto che la puntata sia ironico, simpatica, non vuol dire che devi fare dell'ironia su di me, eh?
No, non lo sto facendo.
Ci ascolta il capitano?
Non lo so, perché il capitano è Amsterdam.
Ciao, capitano Amsterdam.
Quindi non lo so, non so, io l'ho chiesto prima, non ci ho pensato. Può darsi.
Mi è venuto un flash sul capitano.
Ci ascolta il capitano, ci ascoltano anche altri capitani, perché non è da solo. Sono tanti capitani.
Quindi abbiamo una convention di capitani che ci ascolta.
Casomai sì.
È una cosa quasi erotica, direi.
No! Ma vedi che sbagli sempre la parola al momento sbagliato. Ma che problema c'hai? Giulia!
Comunque... Vabbè, dicevamo che era la Domenica In.
Sì. Dopodiché vanno...
Aspetta.
Scusami.
Ma la Domenica In che cosa fanno? Fanno uno sketch...
Ma secondo me era fantastico. Mi ricordo.
Ci siamo
no,
un po'
secondo
incantate.
Me dopo Domenica In vanno a Fantastica. Fantastico fanno lo sketch che creerà la crisi diplomatica della storia.
Esatto, sì, mi sono confusa ai programmi TV. Vabbè, Fantastico Domenica In,
sì,
uno
sì,
di questi programmi
di intrattenimento
più. Lui è onnipresente. Praticamente che cosa fanno? Prendono in giro un atollah iraniano. L'atollah. E decidono praticamente di fare una cosa un po' ironica, simpatica.
Sì, della serie uno faceva la mamma.
La Marchesini nella fattispecie faceva la madre dell'atollah. E
Lopez
faceva l'atollah medesimo.
Semedesimo. Piuttosto fatto... che l'Iran ha chiuso i voli per l'Italia, cioè nel senso non una cosa...
C'è stata un po' una crisi diplomatica, dice che l'ambasciata italiana in Iran ha avuto un attimo di sudori freddi.
Però poi si è sistemato tutto, ma la RAI l'ha censurati.
Esatto, con la promessa appunto che la RAI non avrebbe mai più ritrasmesso quello sketch.
Noi l'abbiamo cercato a lungo, oggi
no,
non c'è
stata
trovato.
Una ricerca estenuante.
Quindi se qualcuno ce l'ha, per piacere.
Ce lo mandi assolutamente, perché vogliamo ridere anche noi. Poi un'altra cosa,
dopo i programmi praticamente hanno iniziato a fare programmi più cioè mi viene a dire da soli, cioè più incentrati su loro, fra cui noi ricordiamo appunto i Promessi Sposi, cioè la parodia dei Promessi Sposi che Giulia ha visto alle medie.
Sì, la mia adorata prof delle medie, la prof Mencaglia, ciao prof. Disse, beh, oggi facciamo lezione sui Promessi Sposi e ci ha portato bel bella a vedere questo film. È stato un momento bellissimo.
Sì, che poi mi sa che era proprio in puntate, una volta a settimana, una di quelle cose carine,
una cosa molto
simpatico.
Molto simpatica.
Dopodiché si sciolgono nel 94.
Perché c'era Lopez che di fatto aveva voglia di sperimentare da solo, una dimensione comica appunto da solista, e di fatto quindi decidono di sciogliersi. Noi in realtà avremmo selezionato
forse uno
spezzoncino, giusto per farvi capire, cioè, quanto ci facevano ridere questi,
cioè, il trio.
Cioè, il trio era una, per chi di voi è abbastanza vecchio come me da ricordarsi del trio, si ricorderà che, ecco, che era una cosa assolutamente spassosa. Quindi abbiamo selezionato un pezzettino in cui c'è una parodia di Mike Buongiorno che si fa questo quiz a due personaggi che sono la Ripa di Meana,
sì,
e l'avvocato Agnelli.
Sì. E Mike Buongiorno è Lopez.
Esatto.
Adesso proviamo a sentirlo, che non so cosa succede.
Grazie, grazie, buonasera a tutti amici ascoltatori e benvenuti a un'altra puntata del nostro gioco a premi del sabato sera. Purtroppo il tempo a disposizione, come al solito, è sempre limitato, per cui dobbiamo presentare immediatamente i concorrenti della serata. Il fior fiore dei concorrenti questa sera, pensate. Accogliamoli con un bel applauso, eccoli lì! Abbiamo la signora
Marina Lante della Rovere.
Della Rovere, esatto. E perché cosa si presenta, signora Lante?
I miei primi 40 anni.
I miei primi 40 anni.
No, i miei primi 40
anni. Ecco, i miei primi 40 anni,
no,
bene.
I miei,
bene. Allora, vogliamo sapere quale mestiere fa, signora Lante?
E così mi alzò la gonna e mi disse: ma che bei cosciotti che hai! E così finì la mia love story con Julio Iglesias.
Con Julio Iglesias, bene, bene. A questo punto e abbiamo il secondo concorrente che viene da Torino. Qual è il suo nome?
L'avvocato.
L'avvocato. Quella, l'avvocato, pensate. Ecco, allora, per che cosa si presenta, signor avvocato?
Per la storia della gloriosa Juventus. Forza Juve. Forza Juve.
È originale. Ecco,
tutti
bene.
Insieme, tutti
sì,
lì.
Vedo che proprio
avec Platini.
È un tifoso.
Tutti insieme, tutti lì.
Ecco.
Avec Platini.
Così semplice, con te che sei l'unico complice di questa storia magica. Sincerità, un elemento imprescindibile per una relazione stabile che punti all'eternità. Adesso è un rapporto davvero, ma siamo partiti da zero. All'inizio era poca ragione, nel vortice della passione, fare e rifare l'amore, per ore, per ore, per ore, aver poche cose da dirsi, paura da volte pentirsi, ed io, coi miei sbalzi d'umore, e tu, con le solite storie, lasciarsi ogni due settimane, bugie per non farmi soffrire, ma ma a volte era meglio morire. Sincerità, adesso è tutto così semplice, con te che sei l'unico complice di questa storia magica. Sincerità, un elemento imprescindibile per una relazione stabile che punti all'eternità. Adesso sembriamo due amici, adesso noi siamo felici, si litiga, quello è normale, ma poi si fa sempre l'amore parlando di tutto e di tutti. Facciamo 2000 progetti, tu a volte ritorni bambino, ti stringo e ti tengo vicino. Sincerità, scoprire tutti i lati deboli, avere sogni come stimoli, puntando all'eternità. Adesso tu sei mio e ti appartengo anch'io, e mano nella mano andiamo si vedrà, il sogno va da sé, regina io tu re di questa storia sempre a lieto fine. Sincerità, adesso è tutto così semplice, con te che sei l'unico complice di questa storia magica.
Oh, ma perché a nessuno piace la playlist di oggi? Noi eravamo così fiere. L'abbiamo fatta playlist in macchina tornando dal lago, ubriache, voglio dire, che cosa c'era di meglio, no?
Sembra convention di capitani.
Ciao capitano. Ero io ubriaca e lei guidava sobria, ovviamente.
Grazie Giulia.
Comunque diciamo, Arisa, che niente po' di meno che la vincitrice del Festival di Sanremo.
Capito,
giovani.
Avevamo detto che dovevamo fare una puntata cretina. Stiamo facendo una puntata cretina.
Appunto, che cosa vi criticate? Cioè, la critica.
Cioè, è che uno si deve impegnare anche per trovare cose cretine. Non è, cioè, i cretini si trovano sempre. A gente cretina. Soprattutto sì. Uomini cretini.
Sì, sì, sì. E la musica è la vera femminista. Dai, baby,
no,
dai.
La musica cretina ti devi concentrare un po', però si trova anche la musica cretina.
Sì.
No?
Cioè, stai dando della cretina a Arisa che ha vinto il Festival di Sanremo?
Certo.
Stai dando dei cretini a quelli che votano per il Festival di Sanremo? Stai facendo tutta questa polemica?
Basta. Scherzavo.
Comunque, dicevamo, vincitrice del
Festival. Queste sedie fanno troppo cin cin cin.
La smenti con i commenti inutili? La signorina Rottermeier che in me viene fuori?
Scusa.
Posso dire questa cosa oppure...
Sì, dilla, che siamo in ritardissimo, dilla.
Arisa, vincitrice del Festival di Sanremo. A proposito di Festival di Sanremo, io vorrei dire che la signora Anna Marchesini ha partecipato come cantante al Festival di Sanremo. No, non è che ha proprio partecipato come cantante. Diciamo che Fazio l'aveva chiamata e lei aveva portato ogni
sì,
canzone...
Sì, lei gli ha fatto un po' da spalla.
Ogni canzone portava un personaggio diverso. E ce n'è una che ci fa sorridere in particolar modo, che è la signorina Carlo, per favore non signora. Signorina Carlo, che appunto si cimenta, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, in una simpatica canzone con un sacco di movimenti strambi. La signorina Carlo è uno dei personaggi che inventa appunto la Marchesini. È una donna molto per bene, che ha delle particolarissime anomalie.
Sì.
Innanzitutto, cioè sempre, prova sempre a dire parole strane come
precipitandovici sì,
oppure
raccapezzarmici sì, vi
scapicollarmici sì, eccetera, eccetera.
Sì. E poi parla con la punteggiatura, questo è fighissimo.
Nel senso che dice punto, punto e virgola.
Sì.
E nonostante i suoi continui sforzi, comunque le persone continuano a chiamarla signora invece di signorina. Allora noi abbiamo selezionato un piccolo spezzoncino per farvi capire un po' meglio chi è questo personaggio.
Che buio. Scusi. Che siccome che sono ciecata, non riesco a capire se c'è qualcuno oppure no. Sì. Sì. Vado avanti. Sì. Da piccola volevo sempre fare la ballerina. Se, virgola. Se, che, sono anche andata a lezioni di imparare a ballare. che dato sì che siccome che sono ciecata dopo le piroette dopo le piroette le piroetta dopo le piroetta le piroetta se dopo la pila piroetta una piroette settante dopo le piroette se mi infilavo sempre le il che siccome che sono ciecata certe trambate dietro le quinte sì allora sono andata a lezione di imparare a recitare e mi hanno anche fatto fare Giulietta a virgolissima però che siccome che sono ciecata il giorno della prima ho mancato il balcone precipitando ho mancato il balcone ho mancato il balcone precipitando non ho sentito sì ci sibini precipitando ci sì ci sibini ci sì precipitando ci sì ni ci sì precipitando ci sì ni ci ci precipitando ci sì
Eccoci qua, questa era Ready to Go della Repubblica.
Questa era un po' tunz,
un po' dance, un po' dance. So che un sacco di persone non approvano, altre sì, tipo il nostro consulente musicale Elia Conti. Grazie Elia per il tuo supporto.
Grazie mille.
Comunque, torniamo alla cara Anna.
Esatto, perché altro personaggio di punta della Marchesini è la Sora Flora, che anche qui ci sarebbe da parlare per ore.
La Sora Flora è stata portata per la prima volta in scena nell'89, è uno dei primissimi personaggi che scrive, di cui scrive la Marchesini. E
è particolare perché è l'unica o una delle poche che parla in dialetto orvietano.
Esatto. E ha dichiarato la Marchesini che si è ispirata per questo personaggio a una sua vicina di casa di Orvieto, che di fatto è un personaggio che fa un po' Desperate Housewife. Cioè, la classica casalinga, però versione italiana, ovviamente, non quelle strafighe, super laccate.
No, questa è caratterizzata dai guanti di gomma, i capelli scompigliati grigiastri e una massa di figli
fuori dal normale, un numero non ben precisato, tra cui il più famoso è Massimiliano.
Sì.
E ci sono poi una serie di frasi tipiche in orvietano che ci piacciono molto, in particolare il dialetto orvietano ci piace un po'. Che loro che caratteristica hanno, Betta?
Che hanno dei problemi a dire, cioè mettono sempre le in fondo, quindi hanno dei problemi con i singolari maschili.
Ah, singolari maschili. Beh, anche noi abbiamo un sacco di problemi con i singolari maschili.
Chiamiamoli
single maschili, sì. No? Che ci hanno un pochino rotto i buzz. Però vabbè, andiamo avanti.
Sì, mettiamo la signora Flora, dici,
ecco,
che...
facciamo sentire chi è la signora Flora.
Benvenuto, siete disciplinate, siete cadocce. Apro la finestra, famo due chiacchiere, signor. Vedete, tanto caruccia, mi metto le guanti. Carucce. Buonasera, buonasera a tutte, tanto caruccia. Aprite te. Oh, ha visto, signor, quella disgraziata. Poi che sei viva? Oh, mi sistemo io, tanto caruccia. Ha visto, signor, quella sciuprinata disgraziata della sora Susan, la moglie del prete? Poretta, lei con quel prete mortaccino, quelle 3-4 zitelli là per la sagrestia, signora mia. Fortuna quell'indiano delle liquori che gli ha dato quelle durincarcate là per le lenticchie. Io gli renda merito, tanto caruccio, altro che il permesso di soggiorno, la pensione a vita, signor caruccio. Anche quell'altra, la soranna, quella che si è mangiata il fidanzato, ha fatto bene, sto disgraziato assassino, mi ha ammazzato. Chi è che se piangino la donna se la sta così svergognata dopo 2 anni che l'hai svergognata assieme? Ma sono tutto uguale l'uomo, signora mia, e manco per la coratella so buoni. Ah no, Massimiliano, vieni a fare i compiti che ti gonfio, ragazzi, che avevo fatto la latrina, va un po' a pisciare a casa tua. Disgraziata assassino, non esiste più l'educazione, signora mia. Sì che questo è vero, è il figlio del fratello, del cugino, della cognata, della sora Cleope, quelle che c'hanno un negozio degli elettrodomestici. Più c'hanno le soldi, più villane so. Antonella viene su a fare le trecce. Sistilio, Quintilio, Rovero, venite su, non litigate che ben filzo con le ferre da casa, sa. Massimiliano, vi dice che l'ammazzo, Settigno, dorme capro i gassi.
Charlie fa skate, non abbiate pietà. Livorno. E vado in chiesa e faccio sport, prendo pastiglie che contengono paroxetina. Io non voglio crescere.
Volevo semplicemente dire che il nostro adorato intervistato di stasera ha detto che questa traccia è geniale. Cioè, qualcuno apprezza i nostri sforzi nel preparare la playlist. Cioè, volevo solamente dire questo. Comunque, corriamo, dobbiamo parlare di un altro grandissimo personaggio della Marchesini, che è la sessuologa.
Questa Giulia piace tantissimo.
Merope Generosa. È un personaggio.
È il nome proprio questo?
Sì, 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 è la dottoressa Generosa.
Sì.
È costruito in modo da far intendere doppi sensi e parolacce senza il bisogno di dirle. Questa è la genialità e anche forse.
Sì, tipo li camuffa balbettando, oppure abbassando il tono della voce, non termina le frasi, dai.
Oppure usa degli eufemismi tipo roba cicciottosa per descrivere più o meno tutto.
Sì.
È una donna dotata di una capigliatura foltissima, con gli occhialetti squadrati, e ha sempre un tailleur. E è stata addirittura in due edizioni del Festival di Sanremo come personaggio, questa professoressa Generosa.
Sì, perché mi sa che a Fazio la Marchesini
gli piace un sacco. Sì, sì. E ha riscosso sempre un grandissimo successo di pubblico. Noi volevamo far sentire uno spezzoncino che è veramente favoloso.
Sempre forse.
È uno. Ma possono essere anche di più, avercene. Quando un uomo e una donna. Dai, che ti ridai, a forza di. È sempre l'uomo che non si può spiegare il petting senza premettere che gli uomini si dicono tutti sporcaccioni. Si possono distinguere varie fasi del petting, dai semplici baci, le carezze, ai slinguazzi, ai ciucciamenti, alla smanazza, toccamenti più proprio esplorazioni, più. Del dentro, super, in mezzo, nella delle zone, lì. E poi inizia dunque la prima fase del petting propriamente detto, dell'accosto semplice o con palpatona, con successivo naso-naso, bocca-bocca, lingua-lingua, con ciucciamenti. Con titillamento del non sempre è quello, le prime volte magari succede, ma poi proprio è grasso che cola, ma gli uomini che durante tale fase si sforzano di verbalizzare rantolando come sei bella stasera, mi piaci perché sei diversa, ti trovo anche intelligente, si dicono paraculo, si dicono e gli uomini, al contrario, che vanno avanti e muti come tori pur di trombare, pur di, si dicono da sfondamento. Nella fase successiva del tipico che caldo fa qui, usciamo un po' voi, oppure del repentino sbracamento del sedile della macchina, la donna è fottuta. Qui, infatti... diremo in questa fase intera il...
She likes brandy and the way it hits her lips. She's a rock and roll survivor with pendulum hips. She's got deep brown eyes that have seen it all. Working at a nightclub that was called The Avenue, the barman used to call her Little Lisa Looney Chin. She went down on almost anyone. From the hard time living till the Chelsea days, from when her hair was sweet blonde till the day it turned green, she said, L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. You got more than money and sense, my friend. You got heart and you go in your own way. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. What you don't have now will come back again. You got heart and you go in. Like a map on their face. And Joey was an artist just living out a case, but his best word was his letters home. Extended works of fiction about imaginary success, when chorus girls and neon were his closest thing to friends. But to a writer, the truth is no big deal. And from the hard time living to the sleepless nights and the black and blue body from the weekend fights, he'd say, L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. Got more than money and sense, my friend. You got heart and you go in your own way. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. What you don't have now will come back again. You got heart and you go in your own way. I wanna lift to the sky, just breathe in the air and blink in the light. On my last night on earth, I pay a high price to have no regrets and be done with my life. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. Got more than money and sense, my friend. You got heart and you go in your own way.
E questo era Life Goes On.
Questa canzone mi piace un sacco.
Non a caso l'abbiamo messa.
Sì, mi ha fatto conoscere Francesca. Diamo
grazie
a Cesare quello che dice.
Amore della nostra vita.
Sì, lo diciamo sempre. Adesso stasera sta a letto, però noi l'abbiamo detto comunque.
E, dicevamo che questi sono solamente alcuni dei personaggi della Marchesini, diciamo che vi abbiamo parlato di quelli che un pochino ci ispiravano più e ci facevano più sorridere, però ne ha fatti veramente tantissimi.
Esattamente.
Quindi noi vi consigliamo di andarvi a spulciare su YouTube gli
soprattutto
sketch.
Soprattutto I Promessi Sposi vanno assolutamente.
Ecco, assolutamente, guardate.
Lady Figueira e Don Rodrigo sono una cosa.
Sono delle cose abbastanza spassose. Comunque, la nostra puntata continua all'insegna delle donne.
E detto così, non suona molto bene, perché povero lui. Dirà, come all'insegna delle donne?
Ah, vabbè, però diciamo che abbiamo trovato un uomo che si occupa di donne, che anche detto questo non è che sia proprio il massimo.
Sì, infatti sta ridendo in sottofondo, giustamente.
Ciao Dario, ben trovato.
Ciao.
Sei ufficialmente in diretta.
Yeah! Okay.
Yeah! Via timido, almeno così lo mettiamo più in soggezione, no?
Sì, assolutamente sì.
Beh, che mi occupo di donne? No, un po' è vero, devo dire. Come tutti
nel suo
piccolo.
Ma
come tutti?
Vedi, no, di donne sembra brutto.
La battuta.
Ho il mio share di donne di cui occuparmi, diciamo, però.
Sì, bene, becca questo. Betta, tutti i tuoi sogni di gloria sono andati sfumati.
Non so se hai sentito prima che ho dichiarato il mio amore per te, ma insomma.
No, ecco. Questo no.
Meglio così.
Vedi, potevi esserti salvata invece.
E invece no, mi sto con le tue mani. Così. No,
comunque,
scherzando,
abbiamo scovato questo ragazzo che si chiama Dario Khan, che ha realizzato un collage di voci ispiratosi alle manifestazioni del 13 febbraio e in generale a tutto quello che è stato lo scandalo Rubygate. Innanzitutto facciamo una piccola introduzione
da lui, chi è, perché, quando, come si chiama, facciamo tutti questi domande.
Carta d'identità.
Va benissimo, sul perché, io sono uno studente presso la University of the Arts di Londra, sono italiano di nascita e di formazione, diciamo, però studio qui e vivo qui da 3-4 anni. E sto appunto frequentando questo master in arti sonore presso questa università, che appunto, diciamo, i nostri interessi variano molto dall'arte radiofonica al sound design per cinema, televisione, vari, diciamo, generi di musica sperimentale, installazioni sonore. Quindi, diciamo, il corso copre tutti questi ambiti.
Beh, sì, ma come l'hai scovato un corso così? Cioè,
come l'ho scovato un corso così?
Nel senso, beh, io una mattina ti sei svegliato e hai detto: oggi mi iscrivo a un master.
Più o meno, in
effetti. Ma veramente?
Sì. Ma cioè, io ho fatto una laurea in filosofia qui in Inghilterra e devo dire, cioè, non sono mai stato molto portato per le materie accademiche. Cioè, il mio interesse era sempre un po' più artistico che accademico. Quindi
ma
un po'.
Tu sei un po' uno di quelli che si definisce un po' l'istrumentista?
Ma sì, cioè, sì, devo dire, non vorrei autodefinirmi in nessun modo, però sì, cioè, ho studiato musica in diversi modi, ho studiato diversi strumenti e sì, mi diverto a fare musica in diversi modi. Ho lavorato.
Più o meno come il ragazzo che si è occupato della nostra sigla, non so se l'hai sentita.
Non l'ho sentita, ma
Ross Project. Che ringraziamo come sempre perché ci ha concesso questa cosa, che è anche depositata in SIAE, tra parentesi, la nostra sigla, cioè siamo
quasi importanti.
Mamma mia.
Perfetto, immagino che gratuitamente vi ha fatto questo.
Certamente.
Per i nostri bei faccini.
Sì, non posso far altro che empatizzare con lui. La serie di lavori che ho dovuto fare gratis.
Bene, allora parliamo un pochino più nello specifico.
Perché
di
tu vai
che
a questa scuola e in questa scuola ti scuola sembriamo in quinta elementare, però vende e ti danno i compiti, sbaglio?
Beh, no, non sbagli, ci danno i compiti, però più che compiti, diciamo, ci fanno realizzare questi progetti.
L'ultimo progetto di cui ti sei occupato è appunto questo collage sonoro. Ci spieghi un pochino meglio
sì,
come è
certo.
Andato, perché qual era il
compito?
Perché poi
noi lo faremo sentire, però.
Ah, ok. Beh, sì, allora, la cosa, l'idea è nata perché allora loro ci hanno dato questo progetto, appunto, e l'idea era di farci rispondere come corso o come classe, studenti, farci rispondere a questa mostra di arte sonora femminile, cioè tutta al femminile, chiamata Her Noise.
Mm-hmm. Che significa, per chi di noi non è anglofono,
sì, il rumore, il suo rumore, il rumore di lei.
Suo di lei, sì.
Suo, cioè di lei. E appunto il nostro college ha l'archivio di questa mostra, cioè tutto il materiale, diciamo, raccolto che ha fatto parte della mostra è stato archiviato ed è adesso negli scantinati del nostro college. Quindi sì, insomma, le direttrici del nostro corso, tra l'altro tutte donne,
ovviamente,
hanno pensato che fosse opportuno, così dopo quanti sono ormai 6-7 anni, perché per nel 2005 era la mostra, hanno pensato di, diciamo, prendere gli studenti del master un po' come il criceto su cui sperimentare e farci visitare questo archivio e farci realizzare un pezzo in risposta a quello che vedevamo. Quindi, diciamo, è stata un po' una cosa nuova per molti di noi, perché, diciamo, realizzare un pezzo sonoro basato su idee, insomma, di femminismo era abbastanza, diciamo, una novità per tutti noi.
Praticamente vi hanno detto: qui c'è l'archivio di questa mostra prettamente al femminile, adesso voi tirateci fuori qualcosa? Cioè,
esattamente.
Così, proprio. Bellissimo.
Sì, sì, assolutamente sì. Anzi, ci hanno dato molta, forse anche troppa libertà su come rispondere, perché una risposta è molto, diciamo, lascia molto spazio all'interpretazione su come.
Qual è stata la tua interpretazione? Qual è stata la tua risposta?
Ma, diciamo, io inizialmente stavo così ragionando sul fatto di cosa può voler dire creare una mostra di arte sonora in cui partecipano solo donne, e mi stavo interrogando sul fatto se questo è in effetti un buon modo di equilibrare, diciamo, la rappresentanza maschile o femminile nel mondo dell'arte, cioè se era una cosa opportuna farla soltanto al femminile. Quindi stavo un po' provando a trovare una cosa intelligente da fare, però diciamo, mentre tutto questo accadeva, mentre noi discutevamo sulla rappresentanza delle donne nel mondo dell'arte
in Italia,
diciamo, io in Italia sì, io insomma provo a non perdere provo a non perdere troppo i contatti con quello che succede a casa mia, quindi non potevo far altro che essere influenzato dal tipo di immagini e di immaginario che usciva dai media italiani, insomma. E l'idea che mentre noi parlavamo della rappresentanza di donne nel mondo femminile, appunto a Roma il 13 febbraio c'erano, insomma, più di 1 milione di donne in piazza.
Quindi di fatto a Londra ci si fanno delle domande su quanto e come valgono le donne nell'arte, in Italia ci si fa domande su quanto vengono rispettate le donne in Italia in generale.
Sì, siamo un pochino al passo precedente, sì, ci arriveremo anche noi, no?
Forse sai, guarda, forse avanti, non so, cioè, a un certo punto dovranno confrontarlo un po' tutti questo, però sì, diciamo c'era questo enorme contrasto tra quello che noi dovevamo in qualche modo affrontare e quello che stava succedendo nella patria, nella buon vecchia patria. Quindi sì, e poi soprattutto voglio dire il tipo di immagini, cioè queste... voglio dire, queste immagini di queste ragazzine, questi tre vecchietti, non, voglio dire, sull'immaginario di chiunque almeno una traccia la lascia. Quindi di ispirazione artistica ce n'è fin troppo là, diciamo, a coppia scala.
E quindi tu hai preso questi spunti e come li hai messi insieme?
Ma ovviamente, voglio dire, c'era libertà sul come rispondere, ma non troppo, cioè voglio dire, comunque siamo in corso di arte sonora, bisognava realizzare un lavoro di arte sonora, quindi quello che ho pensato di fare, anche, come dire, dovendo ricercare vari modi in cui precedentemente artisti hanno usato il materiale di manifestazioni o di proteste in maniera artistica, ho pensato di raccogliere, diciamo, una varietà più ampia possibile.
Di
opinioni, voci, eccetera, e assemblarle insieme appunto per provare a vedere cosa succedeva quando uno sente tutte queste opinioni insieme.
E è venuto fuori il lavoro che noi manderemo in onda esattamente alla fine della puntata di stasera, o subito, sì, dopo l'ultima canzone. Vi mandiamo questo pezzo che in realtà volevamo mandare in diretta, però purtroppo dura 16 minuti, quindi sono tempi molto poco radiofonici, però ecco, ve lo facciamo sentire dopo, rimanete in ascolto e ascoltatelo, che è molto bello, a me a Betta è piaciuto un sacco. E poi volevamo, ecco, anche lasciare dei contatti ai nostri ascoltatori per quello che riguarda il tuo lavoro e diciamo quella che è il blog che ci dicevi, dove possiamo trovare poi, certo, questi lavori.
Certo, allora innanzitutto vorrei segnalarvi il blog del mio corso,
sì,
che posso inviarvelo scrivendovelo?
Sì,
dovrei...
sì, ce lo vuoi inviare scrivendo,
sì,
poi
questo...
lo pubblichiamo.
Allora, questo qui è il blog del nostro corso, in cui appunto presto saranno disponibili anche i nostri portfolio, cioè ogni studente avrà la sua pagina con,
diciamo,
i lavori.
Tu poi verrai valutato per questo lavoro.
Assolutamente sì.
E noi possiamo esprimere un'opinione, non so, ti possiamo dare un più.
Fortunatamente potete esprimere un'opinione, non so quanto verrà considerata, non so in che modo fargliela avere.
Ci parliamo noi con i tuoi prof, glielo diciamo.
Figurati se non ci ascoltano.
Voglio dire, noi siamo due personaggioni ormai, le Cassandre sono famose internazionalmente.
Ok, assolutamente sì.
Sì, assolutamente sì. Vedi, sta poverino, poverino, che non sa in che mani è finito.
Esatto, esatto.
E invece quest'altro link che sta per pubblicare è il tuo contatto MySpace, dove non solo c'è il tuo, sì, lavoro come sound designer, che a me questa parola
ma neanche, devo dire, questo link di MySpace, diciamo, sono le mie...
composizione.
Cioè, i miei lavori un po' più personali, cioè non ha niente, okay, a che fare, anzi non neanche troppo aggiornati, devo dire, sono così le mie...
Ecco, per farci un po' un'idea di chi sei e di quello che è il tuo lavoro.
Esatto.
Allora, noi ti facciamo tanti in bocca al lupo per il tuo compito e in generale per la tua carriera.
Ci aggiornerai sicuramente.
Ovvio, vogliamo sapere, voto tipo che pubblicherai sul profilo delle Cassandre voto 10 o qualcosa del genere. Per capire che è andato bene.
Chissà se ci risentiremo, vediamo cosa succede.
Dai, dai, facci sapere, mi raccomando. E ti ringraziamo per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E...
buona serata.
Buona serata.
Ciao.
Noi ci lasciamo... questa sera con la nostra ultima canzone di questa contestatissima playlist.
Mi raccomando, rimanete collegati per sentire questo lavoro perché è veramente interessante.
E vi facciamo sentire una canzone di speranza per tutte le donne.
Macy Gray,
che è una grande, che ha detto: non ti preoccupare, prima o poi troverai qualcuno fatto apposta per te.
To be with you, but I'm working night and day. I came all this way to see you, and you tell me you need space. See, everyone I know is compatible with somebody I know, but I can never get it right, and I don't know where to go. Stay away from me, don't you ever leave me alone. Oh. For me, I have talked to all the experts, all the psychics of love. I have prayed for all the answers to the king of love above. And they all say it's unanimous, there's somebody for me. But none of them will tell me where he is, where he might be. I want to be with you, I just want to be alone.
Dire che non ci eravamo accorti di quello che stava succedendo.
Quest'Italia non è un paese per donne, solo che l'Italia è costituita per metà da donne, ragazze e bambine.
La condizione delle donne italiane è una situazione che non è positiva. Noi siamo un paese in cui le donne hanno dato molto e hanno ricevuto poco.
A Roma, a Milano, a Firenze, in 200 città, 230 città d'Italia, dalle più grandi alle più piccole, le piazze si sono riempite. Le donne sono andate in piazza con i loro uomini a rivendicare la dignità della donna, ma soprattutto la dignità dell'Italia.
Oggi faremo rumore, tutte quante. Nella vita è importante dimostrare il proprio valore, è importante studiare per acquisire quegli strumenti che ti permettono di comprendere ciò che ti succede intorno, che la dignità è cosa di tutti.
Io provo una grande tristezza e una grande preoccupazione.
Purtroppo ci riprovate a fare delle cose nuove, ma che non ci riuscite, perché se non c'è una cultura di fondo che pretende il cambiamento e il ripristino di diritti che noi avevamo già conquistato, hai voglia a scimmiottare la richiesta? Non ce la fate.
Se anziché mentire il Presidente del Consiglio avesse serenamente ammesso quello che poi di fatto è costretto ad ammettere.
Io penso che il Presidente Berlusconi ha un problema quando si rivolge al mondo femminile. Ha veramente un problema perché si rivolge sempre in modo ossessivo, unidirezionale, tutte le volte con riferimenti sessuali, con doppi sensi, tripli sensi.
Noi non solo ci troviamo di fronte ad una persona che nella vita privata è sospettata di compiere cose così gravi, ma siamo anche davanti a un Presidente del Consiglio che ha mentito al suo popolo e che soprattutto ha mentito ai funzionari dello Stato.
Beh, che smentiscono tutti, tutti smentiscono tutto. Lui mi ha detto stasera si va a cena a casa del Presidente e mi ha detto preferibilmente di indossare un abitino nero. Noi eravamo una 9-10 ragazze.
Montagna di letame, di scaricarla sul presidente Berlusconi.
Si sa il mondo, questo sistema anche come funziona. È un sistema basato sullo scambio di favori. Penso che valga un po' per tutto.
Penso che la cosa più grave di questa situazione sia non tanto parlare sempre di Berlusconi, che veramente mi nausea, cioè mi dà quasi fastidio.
È vero che da che mondo è mondo c'è questa possibilità. È vero che le donne possono, se vogliono, cedere il loro favore, il loro corpo, la loro grazia, o ditelo come volete, a persone di potere, di denaro, anziane, che possono dare qualcosa in cambio. E spesso lo fanno, alcune lo fanno, ma la maggioranza non lo fa.
Per questo motivo molte persone sono scese in piazza. È troppo facile dire sono scese per contro Berlusconi, che palle, sono scese perché questa roba qua non deve capitare a mia figlia, per esempio, non deve succedere che questo entri nella nostra cultura, c'è un senso civico, c'è ancora della gente che pensa che sia necessario lavorare, ingoiare quello che c'è da ingoiare rispetto a critiche, rinunce, posti di lavoro che non ci sono, persone che lavorano e guadagnano 800 euro al mese che non ce la fanno, donne che non possono avere figli perché altrimenti i posti di lavoro vengono messi a rischio. Queste sono le cose che in piazza volevamo chiedere.
Io penso che ormai siamo arrivati a un punto in cui il peggio del paese sta nel palazzo e questa rappresentazione che noi vediamo non corrisponde alla realtà. L'Italia non è così, l'Italia non è fatta così, non ci sono queste ragazze, non ci sono questi padri che spingono le ragazze ad andare, magari fosse lei la fidanzata. L'Italia è un posto diverso.
Io ritengo che però appunto queste donne non sono delle vittime.
Perché sono 17 anni che c'è la Boccassini che cerca di mettere in galera Berlusconi con dei risultati che poi sono sotto gli occhi di tutti. Perché poi la verità, noi vede, siamo sereni perché a differenza vostra abbiamo la forza della verità.
Già le donne italiane vivono una situazione patetica per quanto riguarda l'accesso al mondo del lavoro, le pensioni, i salari. Di tutto e di più.
Mi viene in mente nessun reato di cui non sia stato in qualche maniera accusato nei 17 anni della sua vita politica.
Il motivo per cui noi siamo scese in piazza anche da Londra, perché continuiamo ad avere un interesse primario rispetto all'Italia, perché è il paese in cui vogliamo vivere, è il paese in cui vogliamo tornare.
Io sono colpevole di tutto questo, di tutte queste feste.
sono io la colpevole.
Ha detto: sono stata a letto con il presidente, non mi ha pagato perché mi ha promesso un'altra cosa.
La piazza non è un rito autoassolutorio che cerca un capro espiatorio rispetto al quale giustificare tutti i problemi che in questi 40 anni si sono accumulati rispetto al ruolo, alla dignità, ai problemi e alle carenze di riconoscimento di merito e di pari opportunità che stanno in capo alle donne.
È la colpa di Berlusconi se le cose non vanno in Italia o nel mondo dell'Occidente, è un problema culturale più ampio. E poi se fai questo lavoro lo fai professionalmente, seriamente, quindi non lo vai a gridare ai 420.
Erano loro che erano in piazza per la rivendicazione sessuale, per il sesso libero, erano loro che urlavano l'utero è mio e me lo gestisco io, erano loro che si spendevano per la pillola del giorno dopo, erano loro che hanno voluto il divorzio, l'aborto. Oggi se lo rimangiano e guardano con diffidenza le altre donne.
Quello che emerge dai giornali è un cerpame senza pudore, tutto in nome del potere. Figure di vergini che si offrono al drago per rincorrere il successo, la notorietà e la crescita economica. E per una strana alchimia, il paese tutto concede, tutto giustifica al suo imperatore.
Si è ipotizzato un favoreggiamento della prostituzione minorile a fronte della dichiarazione chiara e netta di Rubi, che dice di non avere mai avuto rapporti sessuali con il Presidente del Consiglio.
Io penso che tutti gli italiani innanzitutto hanno diritto di avere un Presidente del Consiglio che, nonostante varie ossessioni, non ci mette in imbarazzo, per esempio negli incontri internazionali, e che quando si riferisce a Margaret Thatcher magari non gli viene in mente di dire che anche la signora Thatcher da giovane era una gran gnocca. Questi imbarazzi non li voglio vivere più.
Perché voi avete l'ossessione di Berlusconi, ma qua si va oltre Berlusconi, qua si calpestano i diritti fondamentali, le libertà fondamentali. Perché vorrei vedere lei se li mettono per un anno, se intercettano tutti gli amici che parlano con lei, tutte le donne che parlano con lei.
Io andai da presidente in camera e lì ci fu il rapporto sessuale.
Sono molto preoccupata per quello che potrà accadere, ma ho la libertà per andare avanti.
Vorrei che quando si pensa a una minorenne si venisse in mente lo studio, il divertimento, la serenità, il progetto per il futuro e non il suo consumo.
Arrivo da lui che finalmente mi dà 7.000 euro, non mi tocca con un dito, credo che posso parlarne solo bene di una persona così.
È così, ormai la distinzione è tra il paese delle persone per bene, che rispettano le leggi, che pensano che la ricchezza sia l'assenza di sofferenza, la salute, che sia l'istruzione, e le persone che pensano che invece la fortuna e la ricchezza sia quella roba lì.
Dopo la cena andiamo in un posto, diciamo tipo un privé, eravamo lì tutti quanti, no? Abbiamo cominciato a ballare, a spogliarsi, vestite, e poi ci troviamo la magliettina.
Abbiamo introiettato il modello maschile così a lungo e così profondamente da non sapere più riconoscere cosa vogliamo veramente e cosa ci rende felici. Voglio dire che ci guardiamo l'un l'altra con occhi maschili. Guardiamo i nostri seni, le nostre bocche, le nostre rughe, come pensiamo un uomo ci guarderebbe.
Femminilità e altro, la seduzione ci sta. Essere donna, essere femmina, profumare di femminilità è un'altra cosa. Voglio andare in piazza a manifestare la dignità delle donne. E siccome l'altra parte è così prepotente in questo periodo, c'è bisogno di una manifestazione così prepotente, seppur pacifica, che rivendichi l'altra parte delle donne, che ci sono e che vogliono essere ascoltate. Punto.
Abbiamo intenzione di affrontare in maniera concreta, e abbiamo già affrontato in maniera concreta, la dignità delle donne. Non è un evento collettivo, è un dato individuale che noi ogni giorno viviamo personalmente nella nostra famiglia, nella nostra vita privata, nella nostra professionalità. Non pensiamo che un gruppo di genere possa gestire la dignità della donna in regime di monopolio.
Cioè, la bellezza è criminalizzata in questo paese. Perché? Le donne belle, le veline... No, fammi finire, ti prego. È vero. Le donne belle sono automaticamente stupide, le veline sono automaticamente delle donne leggere.
Scoprirsi, i tacchi devono essere sempre molto alti. A spillo.
Nicole Minetti nel suo blog scrive che la bellezza è una virtù. Certo, è una grande cosa la bellezza.
come una grande cosa l'intelligenza, come una grande cosa il merito.
Dal tempi del movimento femminista, poi dopo però non sono stati fatti dei grandi passi in avanti, anche perché le donne poi non sono entrate nella politica. Forse è il momento di domandarsi questa cosa, adesso forse bisogna entrare in politica.
E c'era questa ragazza qui, marocchina, aveva un bel seno, grosso, così, ed era talmente ubriaca che veramente girava per tutta la stanza, no? Col bicchiere in mano e col seno così faceva. E dopo ci raggiunse il presidente, ok? Nudo. Lui entrò nudo. Ciao, pronto.
Se questo è il futuro che ci aspetta, bene, io quando crescerò che cosa farò?
Non c'è più un ideale di sogno, di oddio, io faccio un obiettivo, lo devo raggiungere. Ma c'è un ideale, basta che, scusate la volgarità, la do e c'ho tutto.
Io sono ancora abbastanza indecisa da questo punto di vista.
Che la TV ha un potere incredibile. Pur parlando del reale, rappresentando il reale, riesce a dissimulare.
Per il governo questo è l'ennesimo tentativo di destabilizzare la situazione politica che il governo deve affrontare. Aumenta anche la nostra stima nei confronti del presidente Berlusconi, perché non so quante persone avrebbero saputo resistere ad attacchi di questa natura.
In altri paesi non esiste questa divisione dei ruoli così asimmetrica come in Italia, così come in altri paesi lo sviluppo dei servizi sociali non è così basso come nel nostro paese. Quindi in qualche modo sulle donne italiane si riversano le criticità di un paese che non ha mai investito adeguatamente in politiche di conciliazione.
Lui non è il benefattore di quelle ragazze che abitano, basta vedere l'atto che è arrivato alla Camera, tutte nello stesso palazzo e che appartiene a Silvio Berlusconi. Lui non è il benefattore di queste ragazze.
Il presidente Berlusconi ha voluto che in questo governo ci fossero più donne, ci fossero donne giovani in ruoli di primo piano, e credo che questo sia importante anche per invogliare le tante donne che quotidianamente si affacciano alla vita politica a continuare con determinazione, con costanza, con tenacia, con caparbietà, anche per superare tutti quei pregiudizi e quegli ostacoli che si frappongono tra le donne e la politica quotidiana.
Vorrei un paese, cioè, con una sola morale, perché quella doppia, quella che vediamo quotidianamente, offende e nasconde la nostra dignità.
All'aumentare del numero di figli, in Italia si perdono 10 punti di tasso di occupazione femminile. Se si passa da 0 a 1 figlio, poi di nuovo da 1 a 2 figli e così via.
C'è lo stridore con i problemi degli italiani che ogni giorno sono più gravi. Guardate, in Tunisia la ribellione nei confronti del dittatore è venuta fuori da questa enorme sproporzione tra uno che si concede tutto e che tiene il popolo in queste condizioni.
Io sono convinta che si tradurrà in un ulteriore aumento di consenso a favore di Berlusconi e purtroppo in una ulteriore delegittimazione della magistratura.
Le donne, è vero, si organizzano, ma si stanno organizzando i giovani, si stanno organizzando gli anziani, si stanno organizzando gli extracomunitari, insomma una società civile che si sta organizzando, e mi auguro che questo porti qualche risultato, perché veramente non se ne può più, la nostra classe politica non ci merita.
Cosa stanno nascondendo questi volti? Perché le donne non possono più apparire con la loro vera faccia in TV? Dobbiamo avere vergogna di mostrare la nostra faccia? La faccia umana reca un messaggio: vulnerabilità assoluta. Ed è per questo motivo che viene camuffata, nascosta, decorata, modificata chirurgicamente. Questo spiega perché è così difficile accettare la propria faccia. E come fissare in faccia la vulnerabilità assoluta.
Si sono fatte intercettazioni come se si trattasse di Al Capone.
La situazione è critica delle donne nei ruoli apicali, cioè la progressione in carriera delle donne è cresciuta nel tempo, ma a un ritmo molto molto lento.
Non sono così moralista, però dico che è sbagliato che questo entri nella nostra cultura, nella nostra normalità.
A chi non piace circondarsi di quelle ragazze.
E dopo un po' lui disse: allora avanti la prossima, e ogni 5 minuti entravamo così, una alla volta, 5 minuti, ma comunque perché non lo sapeva? Alla fine lui paga, cioè...
L'immagine è proprio la condizione reale della donna in Italia berlusconiana, qua si conosce una piazza che è molto cosciente della posizione che abbiamo nel mondo, per parità di diritti, rappresentanza in Parlamento, eccetera.
Le donne siamo, come si dice, più forti, sì, siamo più forti.
quello sì.
Non era se non ora quando, eh. Adesso quindi, cioè, cosa succede dopo questa roba qua? Dopo le prostitute, dopo le morte, cioè, cosa succede di noi? Cosa succederà di noi?
Adesso che cosa? Basta.